prima di tutto volevo che lei si raccontasse in qualche modo, perché Franco Piavoli si è laureato in giurisprudenza ma poi è andato a fare tutt'altro, quindi vorrei sapere com'è nata la passione o l'urgenza di fare cinema.
Sì, appunto è nata dal fatto che mentre facevo giurisprudenza all'Università di Pavia avevo visto per la prima volta i grandi capolavori del cinema sovietico del periodo classico e anche di altri autori straordinari come Ivens, come Griffith, eccetera. Quindi questo mi entusiasmò e mi stimolò a provarci con una camera piccolissima da 8 mm che mi aveva regalato un amico. E quindi ho cominciato con questi cortometraggi che avete presentato anche qui, girati nel 62-63.
Esatto, e sono i primi.
I primi. Beh, avevo già girato veramente qualche anno prima anche con una camera senza sonoro, però perché appunto la pista sonora è stata introdotta proprio a fine anni 50, inizio anni 60, allora ho potuto anche arricchirli a modo mio, però usando però i suoni appunto e le voci come elementi proprio fonici puri, cercando di recuperare proprio il valore primitivo della parola, della voce umana, anche, oltre che dei suoni ambientali.
E questo è molto evidente poi nel lungometraggio che l'ha fatta un po' conoscere, esatto, in tutto il mondo, Il pianeta azzurro, in cui c'è diciamo una colonna visiva molto importante naturalmente che scruta la natura e l'uomo anche, e poi però anche una colonna sonora appunto fatta di suoni della natura e anche parole come voce, certo, soprattutto, che appunto si fondono in quella che è stata definita una sinfonia in qualche modo. Ecco, com'è nato il lavoro per Pianeta Azzurro?
È nato proprio anche dal voler portare avanti, dal voler approfondire questa esperienza di un cinema sinfonico, polifonico, forse una parola eccessiva, insomma troppo importante, ma però può dare un'idea, per questo desiderio proprio di recuperare sia dal punto di vista visivo sia dal punto di vista sonoro proprio gli alfabeti più elementari del nostro linguaggio, gli strumenti di comunicazione più elementari, quali sono appunto l'attenzione ai particolari, ai dettagli delle cose che ci circondano, cose inanimate o viventi o animali o umane, insomma, da un lato, e dall'altro appunto nel voler recuperare il valore pregnante e denso della voce. Della voce umana proprio, anche oltre che delle voci animali, oltre che dei suoni che vengono dall'acqua, dal vento, o piuttosto che dai rumori meccanici anche dei trattori, no? Degli strumenti moderni, eccetera. Ma soprattutto appunto, volendo continuare per l'arco di un film a lunga durata, di un'ora e mezza, un lungometraggio, di voler proprio utilizzare anche la voce umana, anche la parola nel suo valore comunicativo primordiale, quale può essere appunto il pianto, quale può essere l'urlo nella lite dei contadini, ma anche proprio quale vuole essere la conversazione familiare durante la cena, per esempio, no? O i messaggi che si mandano i due ragazzi in amore nel prato, ecco. E quindi proprio nel voler recuperare questi messaggi fonici essenziali, elementari proprio, che ancora noi usiamo adesso quando scendiamo nei momenti di maggiore intimità, no? Di maggiore, non è così?
È così sicuramente, sì. Dove il significato delle parole ha meno importanza del timbro della,
esatto,
voce,
bravo,
o del...
È proprio così.
E è vero che questa scena che lei ha appena citato degli amanti nel,
sì,
prato in Pianeta Azzurro l'ha fatta quasi incappare nella censura?
Effettivamente è stato censurato, alcune copie sono state censurate perché il film è stato presentato anche, ha avuto una circolazione ampia anche nelle scuole elementari e lì naturalmente
certo,
sono state molte maestre che hanno voluto togliere la scena.
Però,
o quantomeno sì.
Non è che sia scattata forse anche, visto che non è certo una scena particolarmente scabrosa, diciamo, anzi per certi versi molto dolce e molto intima, non è che è scattata sorta di pudore del dettaglio, diciamo, per il fatto che lei va molto vicino ai corpi, ha uno sguardo appunto che cerca un'intimità quasi tattile con i corpi. Esatto. Non è che forse è scattato questo imbarazzo del dettaglio, diciamo?
Ma l'imbarazzo credo che è scattato soprattutto nella pruderia di certi ambienti, perché ho contato anche molte persone invece che hanno, per dire, rigore morale molto severo, che mi hanno detto che non era proprio il caso di censurare una scena del genere, perché in fondo credo che c'è un certo pudore appunto anche nel rappresentare questa intimità, no? Nelle nostre relazioni, nei nostri preludi amorosi, eccetera. Credo che la pornografia si possa ravvisare invece in ben altri film, quindi allora non c'era ancora, diciamo, un cinema così apertamente, direi proprio a volte volgare e pornografico come quello che viene fatto circolare adesso, soprattutto per ragioni commerciali, direi.
Certo. Senta, a proposito di ragioni commerciali, si dice spesso di lei che è un cineasta al di fuori delle logiche commerciali, questo perché i suoi film hanno una gestazione molto lunga, non segue i piani di lavorazione strettissimi che il cinema di solito impone.
No, certo, non segue i canoni della drammaturgia dello svolgimento a trama.
Volevo chiederle, questa è stata una scelta naturale, cioè ovviamente questa è una scelta che le ha precluso ovviamente un certo circuito appunto più commerciale. È stata una scelta obbligata, che si sentiva come obbligato e che poi ha mantenuto con coerenza. Quindi
no, non mi sentivo obbligato, semplicemente il frutto di una mia ricerca espressiva, che ho pagato con un prezzo, quella appunto della limitazione della circuitazione, anche se la letteratura ha avuto una notevole circuitazione
anche in tutto il mondo.
Sì. Anche all'estero, poi è anche stato agevolato dal fatto che non c'era bisogno di sottotitoli o di doppiaggio, quindi in questo modo è stato anche agevolato per certi aspetti, è stato punito invece per altri perché appunto non risponde ai canoni dominanti del cinema narrativo.
E secondo lei la sua ricerca...
Ma l'ho fatto proprio spontaneamente questo, senza preoccuparmi di avere successo commerciale, proprio per il piacere di voler esprimere liberamente la mia creatività.
Certo, che non sarebbe stata espressa allo stesso modo, imbrigliata nei canoni.
No, penso proprio di no.
Certo. Senta, il suo cinema, e proprio anche per questo, è difficilmente definibile. Si dice che sta sul confine tra documentario, fiction, cinema sperimentale. Lei come si definirebbe, come le piace pensarsi, come si pensa?
Ma faccio fatica a pensarmi, proprio perché anch'io in qualche modo mi trovo a disagio nel definirlo, nel collocarlo nei generi correnti, no? Quindi non so, proprio ancora adesso mi trovo in difficoltà, perché anche adesso per esempio viene presentato nella strategia che mi fanno all'Anthology Archive a New York, come faccio per dargli un'etichetta, anche là c'è stata l'esigenza di definirlo film sperimentale. È vero che è un film sperimentale, perché sperimento questo uso particolare della voce, del suono, eccetera, eccetera, però non rientra anche lì nei canoni dello sperimentalismo dell'avanguardia americana, dell'avanguardia francese, è proprio così, un po' fuori, proprio un po' veramente fuori dalla norma.
È il suo cinema, anche molto riconoscibile secondo me, e soprattutto nel legame che nasce spontaneamente nei suoi film fra l'uomo, la natura e gli altri viventi, come certo. Lei stesso dice. E volevo proprio chiederle, come mai il suo sguardo si è concentrato in particolare sulla natura, soprattutto nei lungometraggi, diciamo, nei suoi lungometraggi?
Ma forse questo è stato dettato da due ragioni. La prima ragione è proprio perché io ho un rapporto di profondo amore, di profondo affetto e profonda attrazione verso la natura, anche primordiale, perché gli alberi sappiamo benissimo che ci hanno preceduto, i vegetali, no? E però sono parte ancora del nostro ambiente, sono dei nostri antenati, anche loro, anche gli animali più semplici, ancora le lucertole e che so io, sono dei rettili che sono sopravvissuti a chissà quali catastrofi ambientali, chissà quanti sono movimenti nei millenni della storia della Terra, e quindi il fatto che siano ancora presenti e che se mi sento con loro in un'affinità di parentela, anche se c'è una, ovviamente una mancata, certo, differenziazione, però questo ecco, è un palcoscenico nel quale mi muovo, nel quale vivo quotidianamente, che mi dà anche molta ancora molta vitalità, mi dà, mi crea desiderio, mi crea stupore, mi crea, ecco, un rapporto referenziale privilegiato. Questa è la prima ragione. E poi anche perché, però direi anche per ragioni pratiche, perché in questo ambiente mi ci muovo anche con scarsa disponibilità di carattere economico, certo, insomma, non ho problemi di costruzioni scenografiche, eccetera, eccetera. Fa eccezione forse soltanto questo Nostos. Non so se tu l'hai visto.
Sì, l'ho visto.
Oggi
sì,
l'hai visto?
L'ho visto oggi, uh-huh. Sì, sì. Ovviamente sembra più costruito, tra virgolette,
certamente,
perché ci,
certo,
sono degli attori,
sì,
e c'è un tempo forse anche più, un tempo narrativo più lineare,
sì,
rispetto ad altri film che sembrano,
certo,
più ciclici,
sì,
forse.
Sì, sì,
ecco, qui come mai invece appunto ha costruito un po' di più riprendendo il mito, eccetera?
Ma anche qui penso che è nato proprio nel desiderio di ripescare, proprio anche di avvalermi della cultura elementare classica che ci viene fin dalle scuole elementari, dalle scuole medie,
dove
ancora ci arriva questo grande poema di Omero, no?
Sì.
E quindi ravvisando in esso, anche nella rilettura che ho fatto da alcuni canti più avanti, molti elementi di quotidianità proprio familiare, è nato proprio dalla rilettura dell'Odissea, in particolare del penultimo libro, mi pare, dell'Odissea, che è quello in cui Ulisse viene riconosciuto da Penelope, no? Lui ricorda che il letto matrimoniale era stato costruito, ricavato dalla radice di antico olivo, sì, e questo è il messaggio che toglie ogni dubbio Penelope, che si trova di fronte a suo marito, al suo uomo,
certo,
scusami, sì, a suo coniuge, chiamalo come vuoi, insomma. Allora, e poi è bellissimo il momento in cui allora poi tornano a letto, sono abbracciati, hanno fatto l'amore quanto vuoi, ma soprattutto sono confidati. Lui ha raccontato tutte le esperienze vissute in questi 20 anni di vagabondaggio, non so se le ha confessato anche tutte gli amori,
quello che ha fatto,
eccetera,
il viaggio,
ma può darsi di sì, perché no, e non so se lei gli avrà detto magari anche qualche, perché lei si è tenuta sempre distante dai proci, lo sappiamo, no, che volevano tessuto la tela proprio per evitare l'incontro con,
certo,
loro, darsi che magari qualche bacio sia sfuggito anche a lei, non so, non è importante, ma c'era una confidenza assolutamente profonda e vera in questo dialogo notturno di Ulisse e Penelope, tant'è che loro invocano Minerva perché tenga lontana Aurora, perché cioè allontani il momento del giorno, della rinascita del giorno con l'aurora e con l'alba e con l'aurora, per poter continuare in questo loro riabbraccio, in questa loro confidenza profonda. E questo mi ha catturato, per cui dice, perché non posso rivisitare l'Odissea attraverso appunto modo mio personale di ricreare questi passaggi che hanno portato poi a questa conclusione, questa esaltazione finale dell'incontro di Ulisse e Penelope, esaltato dalla musica di Monteverdi, se hai notato, no, che anche lì ho preso l'inno alla Beata Vergine, l'inno a Maria, che è proprio un'esaltazione della donna.
Anche qui usando il greco antico, se non sbaglio.
E qui usando il greco antico è
immediatamente incomprensibile, tra virgolette,
sì,
però con un suo valore,
sì,
sempre
suo valore
di timbro, eccetera. Mi ha colpito in Pianeta Azzurro la frase iniziale da Lucrezio,
sì,
che dice: la vita non appartiene a nessuno, cito a memoria naturalmente,
certo,
non esattamente, ma è data in uso a tutti.
È data in uso, sì, anche questo potrebbe essere, questo anche l'ha detto Lucrezio, ma in qualche modo ritorna anche nei proverbi contadini, nei proverbi più comuni, insomma, no? È una sensazione, perché in qualche modo anche nei proverbi, in alcuni proverbi semplici di tradizione contadina o comunque popolare, ci sono dei messaggi filosofici proprio, di sapienza comunque, di esperienza di vita, che sono fondamentali proprio, che ancora oggi noi li percepiamo, abbiamo noi la percezione che siamo qui in prestito, si dice in dialetto.
Sì.
Non so come dite voi. Sappiamo che la vita ci appartiene, ma soltanto transitoriamente, insomma, che apparteniamo ad un ciclo vitale che oltrepassa la nostra esistenza personale. E quindi ho trovato questa frase estremamente pertinente per rendere questa dimensione della nostra esperienza sulla Terra.
In questo senso la morte è naturale, quindi.
Esatto, anche facciamo fatica ad accettarla, esatto. Naturalmente, però certamente è da vivere come un elemento naturale, come un elemento di cessione dei beni di cui noi godiamo durante la vita ai nostri discendenti, no?
Certo.
Passiamo il testimone ai nostri discendenti, ai nostri figli, ai figli degli altri, insomma, ai nostri figli, ai nostri nipoti, eccetera, no? Quindi in questo senso ci troviamo una consolazione anche quando ci prende la malinconia o addirittura lo sgomento di dover rinunciare a questa nostra esperienza.
Senta, lei da spettatore che cinema o che registi ama?
Ecco, qui devo appunto citare, dovrei andare molto indietro per quanto riguarda appunto i maestri del cinema classico che avevo appunto visto ancora quando ero all'Università di Pavia e che poi ho continuato a vedere frequentando il circolo del cinema di Verona, piuttosto che quello di Mantova, delle mie città più vicine. Diciamo che i maestri del cinema russo, per esempio, nel periodo classico, da Eisenstein a Pudovkin a Dachenko, per citare i più famosi, ma naturalmente poi anche Vigeviertov e altri ancora, ma poi anche Jori Stevens e poi Flaherty e poi Griffith, e poi, questo per quanto riguarda il cinema classico. Per il cinema più, in certo modo, più vicino a noi sono stati grandi maestri, Bresson per quanto riguarda il cinema francese, Olmi per il cinema italiano, e poi adesso la memoria mi tradisce un po', insomma, e poi anche ancora adesso vedo alcuni film straordinari, insomma, che mi fanno da guida, che mi sollecitano appunto,
e danno spunti al suo pensiero,
sì, perché un pochino uno prende dall'altro, anche
certo.
I grandi maestri hanno preso dai maestri che hanno preceduti, hanno preso dai poeti, hanno preso dai musicisti dei secoli passati, no? E quindi è anche qui una trasmissione continua di esperienza creativa e di esperienza, no?
Sicuro, che, perché viviamo immersi in un ambiente
e quindi cerchiamo di portare avanti queste con i mezzi più e anche con le tecniche più avanzate queste esperienze.
Adesso lei sta lavorando sta seguendo il lavoro di un ortolano, giusto?
Esatto,
in cosa consiste?
Sì. È semplicemente proprio nel seguire alcuni passaggi elementari della coltivazione delle verdure più consuete che consumiamo quotidianamente, dal radicchio alla verza, dalla melanzana al pomodoro, dalla carota al finocchio, no? Che io poi non sono vegetariano come dire radicale, però amo molto la verdura e la frutta soprattutto. Vabbè, insomma, questi alimenti elementari ed essenziali per la vita, che sono portati avanti proprio anche da tradizioni lontanissime, da questi contadini e da questi ortolani, che invece adesso stanno vivendo un periodo di difficoltà, perché con con gli MG, da un lato è positivo, no? la creazione di questi OMG. Sì. E anche questo modo di conservarli con tecniche, con tecnologie avanzatissime, di proteggerli, eccetera. Però anche questa ha una componente negativa, nel senso che vengono monopolizzati e imposti come gli unici sementi, addirittura vengono considerati fuori legge alcune sementi che non sono state classificate,
sì.
Che non rientrano in queste cose. E quindi invece la conservazione di queste sementi attraverso un'arca, ho sentito parlare, no? Di questa arca dei semi. Che è stata costruita in Norvegia, è importantissima, non ho niente contro gli AMG, ma non basta, occorre anche che vengano conservate queste varietà biologica immensa che hanno creato, che ha creato la natura, che i contadini e che gli ortolani custodiscono. E quindi semplicemente seguire la pazienza e l'amore con cui un ortolano riesce appunto a custodire i semi che ha raccolto nella stagione di maturazione dei frutti e poi di riseminarli, di farli rinascere, è un momento di partecipazione alla vita, proprio alla vita della, alla vita stessa.
Pur,
esatto, esatto, sì, sì.
E in questo progetto c'è anche Ermanno Olmi, giusto?
Beh, questo progetto, anzi, ti dirò che è stato, sì, il progetto più ampio, che viene curato da Ermanno Olmi nella sua interezza. Lui mi ha affidato il compito di puntare la macchina presa, la videocamera in questo caso, sulla figura di un ortolano, ma lasciandomi libero proprio di, non è che devo fare un film didattico che spiega tutti i passaggi dal punto di vista scientifico, dal punto di vista appunto documentaristico, ma in modo più che altro così, cercando di restituire questa figura emblematica dell'amore per di un ortolano che ha un autentico amore per la coltivazione,
per la terra e per il rapporto,
per l'acqua e per tutti gli elementi di base della orticoltura e della frutticoltura.
Va bene, grazie.
Grazie a te.